Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buonasera. Le conseguenze del disastro nella centrale nucleare di Chernobyl in Unione Sovietica concentrano quasi totalmente l'attenzione di tutto il mondo. Le autorità di Mosca confermano che, al contrario da quanto detto da più parti, l'incidente ha fatto solo 2 morti, mentre quasi 200 sono le persone ricoverate in ospedale. A supporto delle comunicazioni ufficiali, per la prima volta il telegiornale sovietico ha mostrato una fotografia, è questa che vi mostriamo, della centrale di Chernobyl scattata dopo la fusione del reattore, o forse sarebbe il caso di dire dopo la fusione del primo reattore. Infatti fonti americane hanno dato per scontato che un secondo reattore ha seguito la stessa sorte, come confermerebbero le informazioni dei satelliti spia, da cui risultano 2 fortissime fonti di calore. In un clima di apprensione per la sorte di chi si trovava nella zona del nord dell'Ucraina, dove sorge l'impianto nucleare, trovano risalto notizie ancor più inquietanti. Secondo uno studioso tedesco, le autorità sovietiche si troverebbero nelle prossime ore nella necessità di sgomberare l'intera popolazione di Kiev, la capitale dell'Ucraina, che si trova a 130 chilometri dalla zona di Chernobyl.
Buon pomeriggio amici ascoltatori, era l'edizione straordinaria del TG1 di 30 anni fa, era il 26 aprile 1986 quando il reattore numero 4 dell'impianto ucraino esplose e bruciò per 10 giorni. Più di 200 tonnellate di uranio rimangono oggi all'interno del reattore fatiscente che per giorni riversò nubi radioattive su 3/4 dell'Europa, mentre le autorità sovietiche di allora tentavano di nascondere la gravità dell'accaduto. Timori di nuove perdite dalla struttura ormai invecchiata in cemento armato che copre i rifiuti tossici hanno indotto a pensare le autorità di costruire una nuova copertura per tenere al sicuro il sito per almeno un altro secolo. E di questo vari paesi, tra cui Ucraina, Bielorussia e Russia, si stanno impegnando. Parliamo, amici, di Chernobyl. 30 anni fa la tragedia, ve l'abbiamo ricordata attraverso l'edizione straordinaria del TG1 di allora. Ma andiamo a vedere, a distanza di 30 anni oggi, che cosa resta di questa tragedia. Lo facciamo grazie a un altro inserto sonoro che vi trasmettiamo grazie a Euronews.
Un rintocco per ogni anno trascorso. Era l'1:23 di notte del 26 aprile 1986 quando un test male eseguito nella centrale atomica provocò la peggiore catastrofe nella storia del nucleare civile. Le vittime vengono commemorate ogni anno nella cattedrale San Michele di Kiev. A 30 anni dal disastro, la cerimonia acquista un significato particolare per gli ex dipendenti della centrale, sopravvissuti fino ad oggi. Voglio ricordare tutte quelle persone, quegli impiegati che lavoravano con me e anche mio figlio e mio marito che non ci sono più, dice Natalia. Alla cerimonia c'è anche Gheorghi che all'impianto nucleare lavorava come ingegnere. Le autorità mi dissero che quelli come me che vennero esposti alle radiazioni nei primi 5 giorni dell'incidente avevano un'aspettativa di vita di 3 anni e mezzo. Non l'abbiamo preso sul serio, passarono 5 anni, poi 15, adesso ne sono passati 30 e per fortuna i miei amici e io siamo ancora vivi. Nelle 2 esplosioni morirono 2 persone, altre 29 nei primi giorni dopo l'incidente. Di preciso non si sa quante furono in tutto le vittime, ma è certo che almeno 4 milioni di persone sono state esposte a livelli di radiazioni letali o sufficienti a causare patologie potenzialmente letali.
Così è stato ricordato Chernobyl a 30 anni di distanza. Vogliamo parlare di un primo punto, la solidarietà. Per questo ci colleghiamo con Don Alessandro Meyer, direttore della Caritas diocesana di Oria. Siamo in provincia di Brindisi. Don Meyer, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Siete state una delle Caritas più attive sul fronte della solidarietà, in particolare nell'ospitalità di bambini ucraini e bielorussi che per anni e anni sono venuti in Italia al mare per limitare gli effetti dannosi delle radiazioni atomiche.
Sì, è proprio così. così, noi abbiamo la fortuna di avere una parte del territorio diocesano sul Mar Ionio e quindi sin dall'inizio, dai primissimi anni, la Caritas diocesana insieme ad altre associazioni che si occupavano più o meno della stessa questione ha ospitato, grazie all'intervento di tantissime famiglie, alla solidarietà di tante famiglie, molti bambini provenienti proprio dalle zone di Chernobyl.
La cosa caratteristica di questa esperienza è che oggi la Caritas non si occupa più di questo, ma ci sono dei laici, delle famiglie che portano avanti questa solidarietà.
Sì, è proprio così. Ce ne siamo occupati direttamente fino a 2 anni fa, ma di fatto ce ne occupiamo ancora perché queste famiglie sono famiglie che noi conosciamo, che continuiamo a seguire, ad incontrare. È stata proprio una naturale evoluzione di questa forma di solidarietà. All'inizio si è andati incontro all'emergenza, appunto venivano questi bambini affidati alle famiglie che venivano in qualche modo anche selezionate dalla Caritas diocesana, perché non era così semplice accogliere dei bambini che non parlavano italiano o comunque in un ambiente culturale del tutto diverso. Poi appena piano l'emergenza è finita, però è rimasto il rapporto con queste famiglie. E quindi i bambini continuavano ad essere accolti, qualcuno addirittura anche è stato affidato in maniera più stabile oppure anche adottato da alcune famiglie italiane. I bambini di 30 anni fa adesso sono delle persone adulte, hanno la loro vita, ma questa collaborazione è poi continuata negli anni, soprattutto dando la possibilità a bambini ospiti in orfanotrofi dell'Ucraina di continuare a venire ad essere ospitati da queste famiglie. E negli ultimi anni, mediamente, ogni anno 150 famiglie hanno accolto dei bambini. Questo l'hanno fatto assieme anche alla collaborazione dell'associazione Fratello Sole di Napoli e poi appena piano questo gruppo di famiglie si è costituito in associazione e adesso vanno avanti, continuano a collaborare e ad accogliere i bambini, noi li seguiamo in qualche modo, però sono diventati abbastanza autonomi, questo ci fa piacere.
Don Meyer, questi bambini oggi adulti che cosa si portano dietro di questa esperienza?
Beh, noi abbiamo tantissimi riscontri positivi. Si portano dietro innanzitutto un gesto d'affetto, ma poi anche un'esperienza di integrazione culturale. Io so che qualcuno è anche trasferito in Italia o qualcuno è rimasto in Ucraina e sono andati anche, diciamo, i genitori adottivi in qualche modo, ecco, i genitori che li hanno ospitati per diverse estati di seguito sono andati a trovarli di là. Quindi credo si siano portati dietro una bellissima esperienza di condivisione.
Grazie a Don Alessandro Meyer, direttore della Caritas diocesana di Oria, in provincia di Brindisi, per questa testimonianza dall'aiuto concreto della Caritas a una responsabilità di laici che si sono riuniti in associazione per portare avanti questa solidarietà, oggi non più ai bambini vittime delle radiazioni nucleari di Chernobyl, ma certamente bisognosi comunque di affetto e di amore. Quindi un'evoluzione di questa solidarietà che vi abbiamo testimoniare. Grazie alla Caritas diocesana di Oria, in provincia di Brindisi, ma andiamo ad analizzare anche a distanza di 30 anni che cosa resta sul piano scientifico di questa esperienza. Saluto Gianni Silvestrini, direttore scientifico di Kyoto Club e di qualenergia.it. Direttore Silvestrini, grazie per essere con noi.
Sì, ma grazie a voi.
Come vive la popolazione a distanza di 30 anni in quella zona?
La popolazione da qualche parte se n'è andata e alcuni vivono ancora in condizioni precarie, quasi ai limiti della legge perché teoricamente non potrebbero stare. Ma è interessante capire qual è stato l'impatto di Chernobyl e poi dopo di Fukushima a livello internazionale, a livello dell'industria del nucleare, perché il risultato qual è stato? Che sono stati migliorati notevolmente i sistemi di sicurezza, ma questa ridondanza di sistemi di sicurezza ha portato ad un aumento straordinario dei costi, per cui adesso il nucleare è in difficoltà soprattutto dal punto di vista economico e direi che in tutto il mondo, Stati Uniti, Europa, salvo la Cina che continua a realizzare impianti anche perché deve uscire il più possibilmente rapido dal carbone che crea problemi di inquinamento locale molto gravi con decine, centinaia di migliaia di morti per l'inquinamento, a parte la Cina cerca di costruire il più possibile rinnovabili, il nucleare fa di tutto per uscire dal carbone, ma negli altri paesi la situazione del nucleare vede un declino. In Europa sono in costruzione un impianto in Finlandia, Olkiluoto, uno in Francia, Flamanville, con dei costi che sono più che raddoppiati, i tempi che sono allungati di 5-6 anni, e la società Areva francese che doveva realizzare che sta realizzandoli è in gravissime difficoltà, sarebbe già fallita se non fosse intervenuta l'Enel locale, l'EDF, che la ingloberà, e l'EDF stessa è in difficoltà. Quindi diciamo che il problema del nucleare è in questo momento un problema economico, perché nel frattempo le rinnovabili hanno avuto un crollo dei prezzi. Il fotovoltaico costa 75% in meno oggi rispetto al 2009, e quindi le rinnovabili rappresentano un'alternativa interessante, e ancora di più sarà così fra 5, 10, 15, 20 anni. Questa è la situazione internazionale nucleare in questo momento.
Silvestrini, quegli effetti devastanti di Chernobyl sono svaniti o c'è ancora un pericolo radiazioni a distanza di 30 anni?
No, purtroppo, ecco, questa è la grande differenza tra un incidente, per esempio, a un impianto petrolchimico o una centrale nucleare, che gli impatti dureranno per centinaia di anni, e quindi questo vale per Chernobyl, vale anche per Fukushima. Certamente nel caso del Giappone il governo sta intervenendo in maniera massiccia, proprio asportando il suolo e portando da altre parti per rimuovere la contaminazione nucleare, ma quella che per esempio si deposita sugli alberi avrà poi la possibilità di contaminare i suoni nei prossimi decenni, quindi è una situazione comunque estremamente complessa. Diciamo che quelle zone non saranno abitabili per non solo decine ma centinaia di anni.
Ci sono ancora conseguenze sugli esseri umani, perché c'è un aumento di tumori ancora oggi molto forte nella popolazione, non soltanto della Bielorussia e dell'Ucraina.
Sì, in quelle zone ci sono, è sotto un controllo, anche se esistono delle stime molto divergenti, perché ci sono delle stime che parlano di numeri molto alti, e le autorità locali tendono a diminuire l'impatto della radiazioni, ma sicuramente appunto sono visibili. Tutta l'Europa è stata colpita dalla nube di Chernobyl, e anche lì ci sono state delle valutazioni sulle possibili impatti, molto più difficili, perché ci vogliono quelle analisi epidemiologiche molto fini per riuscire a determinare. La realtà è che appunto lo shock che si è avuto dall'incidente e le evidenze che si hanno avuto nel corso degli anni hanno convinto poi il mondo scientifico, economico, l'opinione pubblica a cambiare strada.
A livello di comunità scientifica c'è concordanza nel confermare un aumento di malformazioni negli esseri umani, ma anche nella fauna e nella flora, mentre in Europa qualche medico sottolinea come Chernobyl abbia contribuito all'aumento di tumori alla tiroide, per esempio.
Sì, ripeto, questi sono dati che sono in fase di elaborazione, perché solo degli studi epidemiologici su larga scala e su lungo tempo potrà consentire di dare delle risposte solide dal punto di vista scientifico, e quindi bisogna aspettare ancora anni per capire il reale impatto, ma indubbiamente i riflettori sono puntati, perché i rischi anche delle piccolissime dosi di radiazione ormai si sa che sono dei rischi reali che influiscono appunto sulla tiroide, su altri sistemi dell'organismo umano, delle piante, degli animali, quindi è una situazione che va sicuramente messa monitorata sul lungo tempo.
Silvestrini, una dismissione di un impianto nucleare comporta poi il problema dello smaltimento delle scorie radioattive. Questo è un problema ancora valido oggi per Chernobyl?
Valido per Chernobyl, ma valido per tutto il mondo. Tenendo conto che non c'è un solo posto nel mondo in cui ci sia un cimitero di scorie radioattive per le scorie ad alto rischio. Gli Stati Uniti non ce l'hanno, la Francia non ce l'hanno. E questa è una cosa abbastanza paradossale per una tecnologia che è ormai da 60 anni che è in funzione. Non aver trovato un sistema affidabile, sicuro per gestire le scorie, e poi le scorie che derivano dallo smantellamento dei reattori, perché anche quello è un altro tema molto aperto. Lo smantellamento del reattore è un'operazione molto complessa, molto costosa, e che esige un sito in cui queste scorie, le parti radioattive della centrale vengono smaltite. E, diciamo che forse l'elemento più paradossale della vicenda nucleare, se la guardiamo a distanza, è il fatto che ci si è lanciato in questa avventura senza avere capito come chiudere il ciclo, e in questo momento per esempio il più grande produttore, che è quello degli Stati Uniti, non ha alcuna idea di dove mettere le scorie. In questo momento sono messe a fianco delle centrali in attesa di trovare una soluzione.
Altro aspetto del nucleare è quello del pericolo del terrorismo. In Europa ci sono alcuni paesi, anche nelle ultime ore, come la Germania, l'Olanda, il Lussemburgo e il Belgio, che temono attentati a impianti nucleari.
Sì, questo è una cosa che si è detta spesso in passato come rischio teorico, oggi diventa una, purtroppo una preoccupazione molto seria. Abbiamo saputo di badge di guardiani che poi sono stati ovviamente collegati all'ISIS e comunque la possibilità con dei droni di poter intervenire. Cioè il nucleare diventa un anello debole dei paesi industrializzati, perché se si riesce a ISIS, i terroristi riescono a intervenire in questi impianti, i rischi sono molto molto più gravi di quelli che potrebbero capitare con un attacco a un impianto industriale qualsiasi, perché appunto sono elementi che la cui perdita di controllo genera dei rischi colossali.
Quindi Silvestrini, mi sembra di poter dire che sul piano economico oggi c'è poco interesse a mantenere accese centrali nucleari, c'è un rischio terrorismo incombente. Questi 30 anni di storia di Chernobyl per quanto riguarda l'Europa stanno facendo cambiare alla politica l'idea e quindi la possibilità di investire in energia alternativa?
Hanno fatto uscire dal nucleare, oltre all'Italia che appunto con il referendum ha deciso in questo modo, la Germania sta decidendo di smantellare tutti i suoi reattori entro il 2022, la Svizzera ha deciso di uscire, cioè una serie di paesi ha preso delle decisioni chiare di fuoriuscita dal nucleare, e contemporaneamente, questa è la fortuna, c'è stata una riduzione dei costi molto rapidi che ha consentito di far sì che le rinnovabili in alcuni paesi contribuiscono con il 20, il 30, il 40, il 50% della generazione elettrica dei vari paesi, e questa rappresenta una prospettiva molto interessante, che fa capire che è possibile uscire, evitare i rischi del nucleare e contemporaneamente uscire dai rischi di un cambiamento climatico che anche il nostro Papa Francesco ha sottolineato con grande evidenza come uno dei rischi dell'umanità in questo secolo.
Silvestrini, per chiudere, rischi, quindi possibilità di andare a energie sostenibili, ma resta il problema dello smaltimento delle scorie radioattive. Io credo che questo poi sia il vero nodo sul quale la comunità scientifica debba riflettere, al di là della chiusura poi delle centrali.
Accennavo prima, questo è un problema non risolto che peserà per centinaia, migliaia, decine di migliaia di anni, perché anche se si riuscisse a realizzare un cimitero di scorie, e prima o poi si dovrà fare, i paesi che si sono lanciati in questa avventura, noi dovremo comunque garantire che non ci siano perdite nel territorio circostante per un tempo talmente lungo che si immagina quali informazioni noi potremmo trasmettere a chi vivrà 1.000-5.000 anni da oggi, che magari la scrittura non sarà più riconoscibile, quindi sarà necessario mettere qualche altra segnaletica che informi che in quel posto c'è un sito molto pericoloso. Quindi effettivamente è quella della chiusura del ciclo nucleare e della realizzazione dei cimiteri di scorie è l'ultimo passaggio che rappresenterà per i paesi che hanno fatto questa scelta un passaggio economicamente, ma anche, se vogliamo, eticamente molto delicato.
Ci sono delle idee al riguardo? Ci sono dei paesi che si sono offerti di ospitare scorie radioattive sul proprio territorio?
Tutti i paesi dovrebbero realizzare un cimitero nel proprio territorio, perché nessuno vuole quelli degli altri. Forse poi vedremo se la Russia sarà disponibile a accettare. Però ripeto, gli Stati Uniti avevano un progetto di Yucca Mountain nel Nevada, ma è stato bloccato 8 anni fa, e quindi si deve ripartire con tutte le ricerche, passeranno altri 30-40 anni prima che ci sia un deposito negli Stati Uniti. In Europa ci sono anche qui un grado più o meno avanzato delle ipotesi, in Francia, in Finlandia, in Italia. Non si parla più di un cimitero di scorie di lungo periodo, ma solamente quelle a bassa intensità, che derivano anche dagli ospedali, e quindi è un problema che va risolto, perché non si possono lasciare abbandonati i rifiuti radioattivi. Ma anche questo, pur essendo un problema molto più limitato, perché non parliamo delle scorie delle centrali nucleari, è un problema che non si riesce a risolvere. C'è una carta dei siti che dovrebbe uscire ma che non sono ancora visto e si continua a rimandare, perché effettivamente c'è una sensibilità da parte delle popolazioni su questi temi molto elevata.
Grazie a Gianni Silvestrini, direttore scientifico di Kyoto Club e di QualEnergia.it, e buon lavoro Silvestrini, grazie.
Grazie a voi, buon lavoro.
Noi chiudiamo questo collegamento da Luca Collodi, grazie a Tommaso Pallottino, Silvia Giovanrosa e Daniela Pagliara. Linea alla regia.
Quello che stai ascoltando, pretendilo in qualità perfetta. La tua radio è già digitale, diventalo anche tu. È tra noi, è in tutta Italia, è in tutti i negozi. Adesso, quando acquisti una nuova radio, anche per la tua auto, chiedi la Digital Radio. Informati su digitalradio.it.
Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Vaticana è in Digital Radio.